tutti quanti ci stiamo chiedendo le ragioni di tanto rilievo su questa vicenda e su come questa vicenda sia esplosa. Ne parliamo con un esperto di geopolitica, ne parliamo con Stefano. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Cosa ci puoi dire?
Allora, io fondamentalmente penso una cosa, che qui ovviamente si va per ipotesi, però ricordiamo, il Kazakistan ha stretti rapporti tra Miteni con l'Italia, stretti rapporti immediati sostanzialmente dalla Russia di Putin. Ricordiamo che tra l'altro il Kazakistan fa parte del blocco russo, nel senso che tra le ex repubbliche dell'Unione Sovietica, insieme all'Armenia, al Tagikistan e al Kirghizistan, sono le repubbliche più strettamente legate alla Russia, con cui c'è il progetto anche di introduzione di un'area economica comune basata sul rublo, e che comunque in qualche modo, pur mantenendo ovviamente un'indipendenza dalla Russia, è più all'interno dei progetti di ricostruzione di un ambito egemonico russo su quello che fu il territorio dell'Unione Sovietica. Io francamente l'esplodere del caso con questa virulenza lo connetterei al caso Snowden, cioè al bisogno da parte, diciamo così, del partito americano, chiamiamolo in questo modo, di contrapporre uno scandalo in qualche misura legato al blocco putiniano. Ricordiamo che Snowden in questo momento è, come dire, scomodo ospite dell'aeroporto di Mosca, al grande casino mediatico scoppiato sul caso Snowden, sulle intercettazioni americane, sul trattamento non certo d'amici che gli Stati Uniti riservano agli alleati. In qualche misura il fatto che in Italia la gran cassa del caso kazako sia stata la stampa, che sotto la direzione di Calabrio Calabresi si è sempre più caratterizzata come il giornale del partito americano in Italia, non è un caso che un europeista di vaglia come Barbara Spinelli abbia da tempo abbandonato la stampa e sia approdata sulle colonne della Repubblica. Voglio dire, è stato il giornale che più ha fatto da gran cassa sulla vicenda, che più ci ha battuto. Quindi io l'impressione che ho è che ci sia un utilizzo da una parte rispetto al caso Snowden, come dire, smettiamo di parlare delle malefatte degli uni e in questo modo parliamo delle malefatte di un altro blocco, del blocco che ruota attorno alla Russia putiniana e ai suoi amici in Occidente. Dall'altra, secondo me, si tratta anche proprio di colpire le articolazioni in Occidente del blocco russo, quindi gli amici anche in qualche misura di questo blocco. Non è un caso che proprio la stampa di oggi insista moltissimo sulle responsabilità di Alfano, che non se la può cavare con quello che ha detto e farla pagare semplicemente ai funzionari di polizia. Alfano è un uomo di Berlusconi è sempre stato uomo di Putin, quindi uomo anche in qualche misura del presidente kazako.
Ecco, questo però sembrerebbe contrastare con i notevolissimi interessi materiali che le imprese italiane, per prima l'ENI, ma subito dopo vengono in pregilo e Unicredit, hanno nel paese kazako.
Ma ci sono degli interessi materiali, nessuno vuole arrivare a colpire fino in fondo gli interessi materiali ovviamente della grande impresa italiana. Bisogna, qui è un gioco geopolitico complesso in cui sostanzialmente si ricorda alle classi dominanti italiane, al governo italiano, in quale dei campi, anche se oggi non esistono più campi esattamente come i tempi della guerra fredda, diciamo in quale blocco di alleanze l'Italia è comunque inserita e gli si ricorda anche che si deve un po' scordare la briglia sciolta nei confronti dei rapporti con i paesi dell'est, per cui gli affari con la Russia e con i paesi legati alla Russia li fanno tutti, americani per primi. Un conto è fare affari, un conto è avere interessi che iniziano ad essere troppo stretti e in cui si inizia, come chiarissimo dalla vicenda delle intercettazioni telefoniche degli americani, anche i danni dell'ambasciata italiana, si inizia a sospettare della fedeltà atlantica dell'alleato italiano rispetto a rapporti troppo stretti col blocco russo. E quello d'altronde è una vecchia fissa, io credo con qualche ragione, dal loro punto di vista, degli americani, del fatto che l'Italia, prima nei confronti dei paesi arabi e poi nei confronti della Russia, abbia avuto, come dire, rapporti un po' pericolosi, rapporti al limite, come dire, del, che vanno oltre il mero rapporto d'affari, di commercio, ma che iniziano a essere, come dire, la tela di una possibile alleanza che ovviamente contrasterebbe con la suprema ragione atlantista e, diciamo, legata agli Stati Uniti, in cui il nostro paese continua ad essere inserito, perché se ci dimentichiamo la trama geopolitica di fondo, rischiamo di pensare che i rapporti commerciali bastino a se stessi, ma non è così.
No, su questo non ci sono dubbi. D'altra parte, negli ultimi anni è vero che, come dire, il buon Berlusconi, pur schiacciando pesantemente l'occhiellino a Putin, aveva mantenuto la propria fedeltà atlantica ben oltre di quello che non era stato fatto in precedenza, soprattutto durante la Prima Repubblica.
Grazie, ma perché lo faceva? Perché comunque sia doveva giustificare, doveva in qualche modo mettersi coperto e allineato con gli americani rispetto alle scelte che erano guardate, come scopriamo adesso in modo ufficiale, ma lo si sospettava già, erano guardate con sospetto a Washington già da tempo. Non è un caso, ripeto, che chi viene colpito e di chi si chiede alla testa sia un suo uomo, come Alfano, che insomma notoriamente è un ventriloquo di Berlusconi e poco più. E che è ben difficile credere che non sapesse niente di quello che stavano facendo dalle parti del Viminale sulla questione della signora Azov e della figlia.
Beh, questo, voglio dire, non lo crede davvero nessuno. Si tratta di una questione troppo importante per far finta che si tratti dell'equivalente dell'espulsione dell'immigrato senza documenti pescato all'angolo dalla pattuglia della polizia e portato al CIE. E tra l'altro, visto che le procedure nel nostro paese in questo caso sono invece estremamente lente, il fatto che ci fosse già un aeroplano affittato dall'ambasciata kazaka dall'Austria,
sì,
che rombava,
dubbio avrebbe dovuto smuovere anche nell'idiota dei ministri o dei funzionari.
Beh, in base alla tempistica, il giudice di pace non aveva ancora convalidato l'espulsione, ma l'aereo che l'avrebbe portata via. Ma lo stesso prelievo della figlia, prelievo forzoso avvenuto da parte di funzionari che sono andati in casa, nonostante che la figlia si trovasse con parenti stretti, è stata presa, portata via e data alla madre e quindi deportata anch'essa.
Deportata anche lei. No,
sono una serie di tasselli che contribuiscono a costruire un mosaico decisamente incredibile e all'interno del quale ben difficilmente uno come Alfano, voglio dire, può raccontarla. Poi nel nostro paese è normale tagliare le teste di un paio di funzionari che la chinano, danno le dimissioni, non scrivono neanche due righe per spiegare, mi sono dimesso perché era mia responsabilità, non dicono niente, si dimettono e basta. Poi magari domani o dopodomani avranno, come dire, qualche dono. Ecco all'interno di tutta questa vicenda, così volendo allargare un attimo la prospettiva, tu vedi, come dire, un rinnovato attivismo da parte dei paesi così che sono raggrumati intorno a una galassia post-sovietica a guida comunque russa, e in questo un ruolo ambiguo dell'Italia?
Beh, sì, direi di sì, ma dunque, tra l'altro, poi qui su questo concludo, mi scuso con gli ascoltatori, stamattina purtroppo non devo fare abbastanza in fretta, ma fondamentalmente io ritengo che lì si stia ricreando col tempo, e non sarà una cosa breve, uno spazio, diciamo così, geopolitico, non solo economico, con al centro la Russia, che riguarda una parte dei paesi dell'ex Unione Sovietica, ovviamente non paesi come la Georgia o le repubbliche baltiche, che sono nemiche giurate della Russia e che in qualche misura anzi ne sono un contrappeso, un puntone messo lì a dare fastidio sostanzialmente, però invece con stati come il Kazakistan, l'Armenia, il Tagikistan, il Kirghizistan, in parte la stessa Ucraina, la stessa Bielorussia, ci sia una costruzione, cioè in piedi una costruzione che dovrebbe passare anche per l'adozione di una moneta unica, di strumenti di questo genere, la ricostruzione, diciamo, di uno spazio geopolitico comune. In questo l'Italia si è candidata, in realtà non da sola, perché la stessa Germania, ricordiamo Schröder, che passa da essere il presidente del Consiglio Socialdemocratico Tedesco e diventa il presidente del gasdotto dal Gulli, quello che deve passare per il mare di Botnia e unire la Russia alla Germania, bypassando la Polonia e le repubbliche baltiche ritenute infide, non sicure e che stringe rapporti diretti con la Russia, quindi anche in Germania c'è una tendenza di questo genere qua, e l'Italia ha comunque avuto in questi anni una tendenza a costruire un rapporto privilegiato con l'area russa, e con il gruppo dirigente putiniano. Mi sembra abbastanza evidente che stia succedendo questo. Tutto ciò, come dire, non può che contrastare con il mantenimento di un ordine, diciamo così, atlantico in Europa, che anzi si è espanso nel corso degli anni 90 fino ai confini appunto della vecchia Russia. E ovviamente tutto ciò comporta poi uno scontro tra potenze, uno scontro in cui paesi come l'Italia, che cercano un po' di tenere i piedi in più scarpe in queste situazioni, finiscono, come dire, spesso per essere coinvolti anche per una discreta cialtronaggine dei propri gruppi dirigenti in situazioni di questo genere qua.